Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa nuova puntata, la 273esima, 37esima della sesta stagione, ha inizio. E inizia con un premio che da qualche anno sta diventando sempre più internazionale, che è il premio Strega. Il premio Strega dedicato agli stranieri, quindi agli scrittori di nazionalità non italiana che non scrivono soprattutto in italiano, quindi in traduzione. Abbiamo con noi il traduttore della vincitrice del premio Strega International di quest'anno, abbiamo Lorenzo Flabbi. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Tu sei anche
Lorenzo,
l'editore dell'autrice che adesso svelerà Flaminia.
Dunque Lorenzo, parliamo di Annie Ernaux, è una scrittrice molto famosa francese, ha scritto già all'attivo vari romanzi, ricordiamo Il posto che forse è quello più emblematico e adesso è uscita con Gli anni.
Sempre per l'Orma.
Sì, è stata una grandissima soddisfazione per tutti noi, per la casa editrice naturalmente, per l'Orma editore, ma devo dire che avendo avuto il privilegio di aver vissuto da vicino e aver accompagnato Annie Ernaux durante questa cerimonia e serata, ho visto fino a che punto anche lei è davvero molto emozionata, nonostante sia abbastanza abituata a vincere premi, perché in Francia ha vinto un po' tutto il vincibile, ha vissuto questa serata con l'emozione di una scrittrice, mi verrebbe da dire, alle prime armi, cosa che non è... Che non
ricordiamo, è stata martedì 5 luglio alla Basilica di Massenzio, nella grande kermesse, che appunto ormai sono più di 20 anni che si svolge lì a Massenzio.
Ricordiamo che si chiama Premio Strega Europeo e che è la terza edizione soltanto.
Esatto, è la terza edizione di questo Premio Strega Europeo, che quindi è la declinazione internazionale del premio Strega e si sta via affermando con una seguito di parte non soltanto della stampa e degli addetti ai lavori ma anche del pubblico. La serata alla Basilica di Massenzio è stata straordinaria, molto partecipata, anche perché Annie Ernaux è una scrittrice che in questi anni si è fatta davvero molto amare dal pubblico italiano e dunque si stanno moltiplicando i lettori e le lettrici fedeli di questa scrittrice straordinaria che con gli anni è riuscita davvero a dipingere il quadro di una generazione ma anche il quadro di un continente. Era un premio europeo, allo stesso tempo negli anni c'è la storia della Francia, la storia di tutta Europa e durante la serata di premiazione nell'ambito del Festival delle Letterature lei ci ha tenuto a specificare di essere molto contenta di aver vinto un premio europeo perché si sente profondamente europea.
E anche molto emozionata, mi dicevi prima.
Era emozionatissima, mi ha riscritto non più tardi di questa mattina dicendo fino a che punto quando è tornata in Francia ha continuato a pensare a quella serata. Annie Ernaux ha un legame molto più forte con l'Italia e in particolare con la città di Roma dove era venuta da ragazza a 19 anni a fare un mese dopo la maturità e quindi Roma le è sempre stata nel cuore.
Grazie ancora, diamo appuntamento anche ai nostri ascoltatori per la prima volta da Benevento della AI Radio che avremo adesso fissi ad ascoltarci sulle frequenze 107.7 appunto di Benevento e di Avellino, quindi anche gli sponsor del grande premio Strega, la famiglia Alberti, potrà ascoltare questa intervista simpatica al grande Lorenzo Flabbi che possiamo dire ha fondato insieme al suo collega questa casa editrice così prestigiosa e preziosa, tanto che il nostro grande opinionista, scrittore, editore Goffredo Fofi, che purtroppo ha dichiarato chiuso il suo momento più importante, che è la rivista Lo Straniero, momento culturale che terminerà con questo numero in edicola le pubblicazioni, però ha detto senza orma di dubbio, e qui mi piace giocare, che siete dei grandi, siete bravi, veramente complimenti.
Goffredo Fofi è una figura che rispettiamo moltissimo, che abbiamo una grandissima stima e quindi il suo apprezzamento ci ha fatto davvero un sincero e profondo piacere.
Complimenti Lorenzo, grazie. Hai cominciato veramente, anzi hai continuato perché insomma è una casa editrice storica, col piede giusto, continuiamo a giocare.
Grazie,
ma d'altra parte Annie Ernaux non si sarebbe fatta neanche pubblicare perché è insomma è una scrittrice anche molto
super raffinata.
Sì, in tutti i sensi. E quindi grazie e a risentirci prestissimo.
Grazie a voi, grazie Flaminia, ciao Alberto, grazie a tutti.
Ciao.
Carta vetrata
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato un caro amico che ci è tornato a trovare. Parliamo del professor Enzo Avanzi, che sull'orma dei Longobardi ha costruito un convegno, un workshop per portare avanti un discorso turistico che non sia il solito turismo, ma qualcosa che ha a che fare con un cluster culturale, con un raggruppamento, un rassemblement quasi alla francese di posti e di pensieri, dove l'archeologia e il passato torna a palpitare ai giorni nostri.
Professore, benvenuto.
Grazie.
Dunque, parliamo di questo workshop che lei ha organizzato a Fondi, in provincia di Latina, sulle orme dei Longobardi, e che è un po' un mélange di storia, di cultura, ma anche di, leggo, di eccellenze enogastronomiche.
Sì.
In che modo l'ha creato?
Ma diciamo, io avevo avuto questo input dall'Associazione dei Longobardi. L'Associazione Longobardia è un'associazione che riunisce ormai corrispondenti da tutte le zone attraversate via via dai Longobardi, ecco le Longobard Ways. Si parte dall'attuale Svezia, si passa tutta la Germania, e si arriva nella zona dell'est, la Pannonia, quindi l'Ungheria, eccetera, fino alla Jugoslavia del nord, poi questi entrano appunto in Italia, no? E lì abbiamo il regno dei Longobardi.
Certo, si insediano, ricordiamolo, più o meno siamo nel 600 dopo Cristo?
Nel 500.
500.
Sì. E diciamo, poi scendono, abbiamo l'Italia centrale con i suoi cosi e l'Italia, diciamo, meridionale. Nell'Italia meridionale, ecco, questa è una cosa molto meno conosciuta normalmente, ecco. Molto meno conosciuta, ma sicuramente importante.
Cioè, lei dice meno conosciuta l'invasione longobarda in quelle zone, perché
sì,
si sarebbero fermati prima, effettivamente.
Meno conosciuta anche per noi nelle scuole, nel senso che noi pensiamo ai Longobardi come quelli del Regno d'Italia, Monza, e poi va bene, no? La Corona Ferrea e così via, no? Poi scendono, Spoleto, e poi arrivano anche, questo lo sappiamo, Benevento. Ma tutto finisce lì e invece continua nell'Italia meridionale, perché sostanzialmente quando i Longobardi sono sconfitti dai Franchi, che alla fine del Settecento, fin quasi all'Ottocento, praticamente hanno un revival nelle zone che restano più a sud. Per esempio Paolo Diacono, che è il grande storico, insomma, dei Longobardi, che era stato addirittura dai Franchi e che quindi aveva capito le due civiltà, è vero, scende e va, dove va? Va a Cassino, all'abbazia di Cassino, ed è nell'abbazia di Cassino che Paolo Diacono scrive la famosa Historia Longobardorum.
Sì, vogliamo ricordare a chi ci ascolta, sono reminiscenze per molte scolastiche.
Molto scolastiche.
Esatto.
E nemmeno.
Però i Longobardi hanno avuto un peso enorme sulla cultura anche italiana, nonostante loro fossero un popolo, lo ha detto lei prima, composito, no? Perché si è formato arrivando dall'Europa, ma anche molto rozzo.
Beh, questo forse all'inizio può anche essere vero, ma poi non erano poi così rozzi perché diciamo che l'Italia li ha ingentiliti.
Ecco, è l'Italia che li ha ingentiliti.
L'Italia li ha ingentiliti perché hanno passato tutta l'Italia del Nord sicuramente, ma soprattutto poi anche sono stati, diciamo,
comunque anche capaci di captare
moltissimo,
quindi è stata una razza molto intelligente che in qualche modo si è impastata con quella,
certo,
che sarebbe poi diventata l'Italia.
E noi italiani dobbiamo molto ai Longobardi, molto più di quanto non crediamo. Per esempio, insomma, lo stesso concetto del Regno d'Italia, perché in fondo non si parlava d'Italia dal tempo delle guerre, diciamo, fra le popolazioni italiche e Roma. della Repubblica, non se ne è più
parlato.
Parlato
delle Sabine.
Non se ne è più parlato, dico, dopo di allora.
Certo, sono stati un po' degli antesegnani di quello che poi è accaduto,
certo,
molti secoli dopo. Ma torniamo
solo,
adesso invece a...
Non sì. solo, ma con questo... sono stati anche gli antesignani del regno di Napoli, perché il concetto di regno...
Non c'era.
Sostanzialmente non c'era. Poi naturalmente, va bene, questo non è stato portato avanti da loro, ma sicuramente tutta l'impostazione è stata longobarda.
Certo, e questo fa capire come mai si è costruita questa associazione longobarda, che celebra in qualche modo la popolazione longobarda. Ma parliamo invece del workshop, dove sono state aggregate appunto le eccellenze enogastronomiche. In che senso? Cioè ci sono state delle sagre?
Nel senso che, ecco, io qui sono anche un po' responsabile. Mi sono detto, se vogliamo fare qualche cosa che sia promozionale, dobbiamo uscire dall'arco sempre ristretto degli specialisti, che poi sono veramente pochi in questo caso, no? E dobbiamo invece cercare delle cose che possano interessare di più.
E quindi il cibo e il vino.
E quindi sicuramente il cibo e il vino, e poi un'altra cosa ancora, e su questa vorrei tornare, il mito. Perché io, più che la storia, direi, perché la storia la conosciamo, ma è un mito. E se vuole le do due esempi molto significativi che le spiegano anche perché siamo andati a fondi.
Sì, allora chiudiamo con questi esempi perché purtroppo il tempo corre, però ascoltiamoli.
Dunque, lì vicino a Fondi, appunto, come lei sa, ci sono Terracina, che è oggi in zona naturalmente laziale, e Monte San Biagio, che è l'ultimo è un paese che chiude sostanzialmente la parte, diciamo,
cucuzzolo, un eremo, certo.
È un cucuzzolo che chiude la parte campana della pianura pontina, ecco, e che è queste due località sono legati da due miti. Uno è un mito che è durato fino pare al 700, che era appunto il mito di una regina longobarda che era stata, diciamo, accusata di adulterio e poi, dopo un giudizio di Dio...
E l'altro?
E va bene. E l'altro è il mito della salsiccia longobarda, che non è un mito perché è una realtà, che è a Monte San Biagio.
E che ancora si vende,
che
ancora si mangia.
No, certo che si fa. Ed è interessante perché, diciamo, quello che fa la salsiccia longobarda è il moscato, che è il moscato di Terracina, sembra strano. A Terracina, le dicevo, ci sono stati fino al 1700, le ragazze che andavano in giro appunto dicendo un obolo per la regina, un obolo, mi spiego. E anche questo, dico...
Certo, ancora comunque con delle tradizioni folcloristiche. Allora, professore, grazie.
Vecchie tradizioni, sì.
Certo, che non si perdono. Allora, grazie, ringraziamo il professor Enzo Avanzi e ci diamo appuntamento...
Al prossimo workshop.
Sì, a un altro workshop per continuare a parlare di miti e di cibi. Grazie, professore.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, continuiamo a affrontare temi della storia, continuiamo a parlare di popoli del nord insieme con Alessandro Aleotti, che abbiamo raggiunto a Reggio Emilia per presentarci il suo primo libro, il suo primo romanzo storico, Grönland, ultimo atto. Un ingegnere prestato alla letteratura che ha dedicato questo suo sforzo letterario, con una ricostruzione storica minuta e possiamo dire minuziosa e possiamo dire anche non aperta a illazioni di fantasia, ma veramente in qualche modo ingegneristica, di quel periodo del tardo medioevo in cui la Groenlandia diventa in qualche modo civilizzata dai primi popoli che provengono dalla zona della Svezia, gli antichi vichinghi.
Ben trovato Alessandro.
Buongiorno.
Ecco, parliamo allora sì del libro. Siamo più o meno nel XV secolo e sono scomparse le colonie vichinghe. Quindi chi sono questi?
È l'epoca della scomparsa, l'ultimo atto di questa colonizzazione che dura da circa 400 anni, inizia attorno all'anno 1000 e finisce appunto presumibilmente nel XV secolo. Ci sono diverse teorie, diverse ipotesi sulla scomparsa di questa antica civiltà che è durata appunto 400 anni in un ambiente estremo. Un'ipotesi è quella del cambiamento climatico legato al periodo cosiddetto della piccola glaciazione medievale. Un'altra ipotesi è lo sterminio di queste colonie, di quel che restava di queste colonie da parte degli Inuit. Altre ipotesi fanno riferimento all'isolamento che queste popolazioni si erano venute a trovare rispetto alla madre patria. I viaggi dall'Islanda e dalla Norvegia verso la Groenlandia diventano sempre più rari, poi a un certo punto probabilmente smettono, non ci sono più e quindi vengono a mancare quelle risorse come il legname, come il ferro che erano indispensabili per continuare la loro attività agricola, che era, diciamo, soprattutto di allevamento, che era la base della loro sopravvivenza e della loro economia.
Quindi loro spariscono e non vengono sostituiti da nessun'altra civiltà?
Diciamo loro spariscono, gli Inuit invece riescono a resistere anche a questi cambiamenti climatici e gli europei poi riprendono a colonizzare la Groenlandia circa nel 1700, in questo caso però sono i danesi che procedono alla colonizzazione, una nuova colonizzazione della Groenlandia e
la quindi diventano i nuovi vichinghi, quelli di cui parliamo ancora
oggi. Diventano i nuovi vichinghi, esatto, sono poi cugini dei norvegesi.
Certo. Senti Alessandro, come ti è venuto in mente un romanzo di questo tipo, così particolare anche come tematica?
Ma leggendo un articolo di un giornale che parlava appunto dei cambiamenti climatici nel tardo medioevo in Groenlandia. Questo articolo appunto dava...
Perché Groenlandia, diciamolo per chi non lo sapesse, vuol dire terra verde, non bianca.
Terra verde, era il nome che avevano appunto,
dato. Quindi vuol dire che non era assolutamente ghiacciata, ma era coltivabile, mentre oggi è di fatto un muro di ghiaccio.
Esatto, c'è una temperatura presumibilmente più mite, insomma, rispetto
quindi non è vero che il clima si sta scaldando, ma forse in passato lo è stato ancora di più.
Lo è stato, sicuramente, ci sono state vari cambiamenti.
Senti, quindi... la tua matrice di ingegnere, che poi ricordiamo il grande Gadda, no? È stato un ingegnere che si è prestato alla letteratura. Ecco, ma ti ha aiutato a scrivere in qualche modo? Cioè, hai costruito questo libro in una maniera quasi ingegneristica?
Ma diciamo è nato da una ricerca storica, io mi sono incuriosito e poi da vari documenti ho capito che la ricostruzione del mistero della scomparsa di queste antiche colonie prendeva in esame più ipotesi, non solo quella del clima ma anche le altre che ho elencato. In particolare la parte finale del mio libro riprende una ricostruzione fatta da uno storico a fine 800 che si chiamava Luca Jelic, che fa riferimento a una lettera di Papa Niccolò V ai vescovi islandesi, in cui si parla appunto di Groenlandia. Adesso non ne svelo il contenuto perché il finale del libro è un po' a sorpresa. No,
anche perché insomma, è un'avventura, però... ricordiamolo, non è un romanzo,
esatto,
che parla solo di storia così vista da lontano, ma ci sono dei personaggi, vogliamo dirne qualcuno, in particolare uno è quello che diventa un po' al centro della scena, il capitano.
Esatto.
Il capitano.
Il comandante di questa spedizione, che si chiama Thorvald Brionsson, che appunto è a capo di questa spedizione, c'è anche una storia d'amore, c'è appunto una descrizione della vita in questa colonia, poi verso la parte finale c'è un'accelerazione degli avvenimenti che portano appunto alla scomparsa della colonia.
Quindi per chi lo volesse leggere gratuitamente, perché possiamo dire c'è un'offerta fino al 3 agosto in ebook, va sul sito Il mio libro e lo può scaricare. Dopo sarà comunque a buonissimo mercato, saranno solo 2,99 euro per la copia elettronica, mentre per il cartaceo parliamo di 14,05 euro a pagina, perché sono 236 pagine. Posso dire che ci sono anche
spese postali,
spese postali naturalmente,
in vendita solamente su internet.
No, volevo solo dire che ci sono anche delle mappe molto affascinanti che ricostruiscono i percorsi.
Sì, ho cercato appunto, e nasce un po' da questa ricerca storica che ho fatto, e c'è una premessa nella quale si parla appunto della vicenda della colonizzazione a partire appunto dall'anno 1000 fino al 1417-1418, che sono gli anni in cui si svolgono le vicende narrate nel romanzo.
In un certo senso mi hai fatto venire in mente Zanna Bianca, non so se c'è qualcosa che lo può associare.
Temperatura senz'altro.
Sicuramente, comunque io con grande curiosità oggi stesso lo scaricherò gratuitamente.
Mi fa molto piacere.
Allora, grazie ad Alessandro Aleotti, ricordiamo Groenland, ultimo atto, casa editrice Il Mio Libro, 236 pagine, 14,05 euro a pagina. Grazie.
Grazie a voi per l'invito. Per la gentilezza.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato Antonio Monaco. Ci ha raggiunto da Casal Monferrato il presidente della piccola e media editoria dell'AIE, Associazione Italiana Editori, per raccontarci l'esito dell'ultima assemblea AIE, Associazione Italiana Editori, dove si è parlato a lungo della buona salute di tutti i nostri momenti aggregativi, che sono anche appunto l'Associazione Italiana Editori, ma ancora di più della fiera, di una prossima fiera che potrebbe vedere coinvolti i grandi e i piccoli in un'unica istituzione, un po' qualcosa che ci auspichiamo da tempo, vero Antonio?
Ma diciamo che il clima generale che c'è in questo momento è che bisogna che gli editori prendano in mano un po' di più di quanto hanno fatto fino ad oggi la situazione in generale, compresa l'area fieristica. In tutti i paesi del mondo normalmente c'è l'associazione degli editori che gestisce direttamente le manifestazioni che li riguardano, e in questo senso, perché devono indirizzarlo, tener conto delle esigenze di tutti, e questo è quello che auspichiamo anche per l'Italia, e quindi sicuramente nel futuro saremo molto più impegnati direttamente a orientare le attività, comprese quelle fieristiche che ci riguardano, e compresi anche altri argomenti come i diritti d'autore ad esempio, perché sappiamo che in questo momento qui vogliamo un po' rimettere in discussione il modo di gestire le cose che riguardano gli editori.
Senti Antonio, invece a proposito appunto di editoria, vogliamo parlare delle ultime elezioni dell'assemblea AIE, dove c'è stata l'elezione dei Probi Viri. Ci sono dei nomi di grande peso. Adesso Alberto non vuole che io lo dica, però io lo dico lo stesso, perché siamo molto gratificati per lui e fieri che sia stato eletto lui in mezzo, ripeto, a questi nomi veramente prestigiosi.
Certo, la funzione dei Probi Viri ovviamente in un'associazione è una funzione morale, sostanzialmente devono salvaguardare naturalmente la correttezza dei comportamenti e devono intervenire in modo straordinario quando qualche editore sente leso qualche suo diritto in qualche modo, quindi ovviamente è un'istituzione che normalmente quando tutte le cose vanno bene non fa niente, questo non bisogna dirlo, però
purtroppo non credo che sia così,
però,
spesso.
Però è chiaro che a volte capitano delle cose, devo dire che di cose grandiose non ne sono accadute, perché riguardano soprattutto i rapporti interni tra editori, e ovviamente non è che devi intervenire sulle questioni che riguardano i diritti espressi o manifestati all'esterno, però ovviamente ci sono dei momenti nodali in cui è decisivo che le persone anche moralmente si autogovernino per ridurre il più possibile i guai e le sofferenze, diciamo, che ci possono essere tra un editore e l'altro.
Quindi è comunque un incarico di grande responsabilità che si è preso Alberto insieme ad altri editori significativi dell'editoria italiana.
Sono cinque, naturalmente la figura più nota, perché è da tanto tempo che svolge questa funzione, che è Enrico Eupli, oltre 90 anni di vita e anche di autorevolezza, e naturalmente Alberto invece rappresenta una nuova generazione di persone che però possono avere a cuore la vita interna del mondo editoriale e i rapporti tra gli editori.
Mi permetto di ricordare anche il caro amico Cesare De Michelis della Marsilio, che è protagonista poi in questi giorni anche di un terremoto, come ben saprai, per quanto riguarda alla fine l'obbligo di acquistare la sua casa editrice, che da parte dell'authority per l'antitrust gli è stato comminato come quasi una condanna, perché in realtà sono tanti soldi che sono messi sul piatto, perché sembra che la Mondadori, sembra, anzi è ormai deciso, non la possa più avere la quota di maggioranza della Marsilio.
Certo, questa è la decisione dell'autore, che naturalmente l'effetto collaterale è quello, che la quota o viene venduta ad altri o viene venduta alla stessa Marsilio. Quindi la Marsilio si può trovare o deve trovare parecchi soldi o si troverà con un altro.
E che cosa ne pensi invece della Amazon che si è fatta sotto per la Bompiani?
È un segno, diciamo, Amazon è da alcuni anni che lavora, diciamo, per fare anche l'editore. Io l'ho detto anche pubblicamente in un'assemblea, secondo me non lo dovrebbe fare l'editore, cioè deve assolutamente, non dobbiamo aumentare questa tendenza che c'è già stata in Italia, diciamo, di occupare tutta la filiera, come si chiama, Amazon fa il distributore, fa il distributore.
E quindi non comprasse la Bompiani, questo marchio storico così importante.
Questo è il messaggio di Antonio. Io però, scusate, per correttezza vorrei nominare anche gli altri due probiviri, che sono Michele Costa di Bibliografica e Walter Martini di Capricorno.
Hai fatto bene, certo, è giusto riconoscere a tutti i colleghi che svolgeranno questo ruolo, essendoci Alberto qui presente, ovviamente ci siamo lasciati un po' andare, ma è giusto così.
Allora, grazie Antonio e a risentirci prestissimo.
A presto.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornato Giuliano Soria, nostro ospite amatissimo, desideratissimo, e si è fatto appunto un po' attendere, un po' troppo, perché comunque i problemi di salute hanno la meglio sui nostri impegni radiofonici. Come stai adesso, Giuliano?
Adesso meglio, ma non è che sono rimasto senza far nulla, perché abbiamo fatto il premio Quaderni Iberoamericani a Napoli 15 giorni fa.
Sì, di questo parlacene, com'è andato? C'erano, ci dicevi, a presenziarlo.
Teste coronate,
no? Parliamo di Carlo e Camilla di Borbone.
Teste coronate, poi molta aristocrazia di Napoli, e devo dirti che l'ispanismo a Napoli è più importante dell'ispanismo a Roma, perché...
Perché loro ancora sentono forti quelle tradizioni, ma parlaci un po' dal punto di vista glamour, c'erano signore eleganti?
C'erano signore eleganti, c'erano le altezze reali, c'erano...
Insomma...
Non vuol dire, non vuol dire.
I grandi palazzi ispanici di Napoli, ce ne sono ancora un sacco di palazzi.
Insomma, i nomi rappresentativi di Napoli, basta guardare lo Stradario, no? E ti vengono in mente. Allora, e anche i premiati saranno stati contenti, no? Per questo privilegio,
certo,
che avete dato,
certo,
loro.
Certo.
Invece parliamo, Giuliano, del prossimo premio, che insomma ha un significato molto speciale per te.
Certo,
quello che ci sarà a Roma in autunno, parlacene tu.
Sarà a Roma in autunno ed è un premio alla civiltà contadina, porterà il nome di Yolanda Beccaris, è autrice di un libro di successo che era La lettorina di Nosserio, che ruota tutto attorno al mondo contadino. Io ritengo che questo mondo sia portatore di valori importanti che vengono completamente soppiantati dai nuovi mezzi di comunicazione. Fra un po' i bambini non sanno nemmeno cosa sia il fieno, cosa sia una mucca, cosa sia una gallina, ma a parte questo il senso dei valori profondi del mondo contadino scompaiono. Quindi premiare chi valorizza questo mondo, questa dimensione che sta scomparendo, sembra molto significativa. Oggi l'universo è quello di Internet, che è uguale dall'Alaska al Sudafrica.
Sì, è vero che tende ad omologare tutto, invece
tutto.
Ecco, quelle sono delle società che ancora hanno dei valori molto più profondi e veri, ecco, per quanto riescano a resistere. Senti, Giuliano, ci sono dei nomi che ci puoi anticipare per questo premio o ancora no?
Beh sì, noi sai che abbiamo sempre un versante verso la Francia e verso la Spagna, là dove il discorso, ad esempio, della civiltà contadina è molto più rispettato. In Catalogna c'è la Bartlett che parla molto di questo emisfero di valori, in Francia Morier altrettanto, quindi c'è un ritorno al mondo contadino.
Una battuta sulla Russia, mi permetto di dire quanto c'è di agricolo ancora e fortemente, quindi contadino, nello spirito di Putin e della nuova Russia?
Ah, tantissimo. Ma anche nei paesi dell'est, io avevo premiato, parlo di 20 anni fa, uno scrittore che si chiamava Radiskov, che era bulgaro, il quale faceva parlare i folletti, ed è un autore da Nobel, quindi c'è tantissimo, perché queste sono civiltà che si basano sul mondo contadino.
Certo, infatti ricordiamo che tutto anche il problema dell'Ucraina, ne parlavamo l'altra volta qui e alla radio con uno scrittore che ha scritto molto di questo,
Sandro Teti,
con Sandro Teti diceva questo, è completamente spaccata tra un mondo contadino molto forte ancora e invece un mondo più intellettuale, comunque fatica a farsi avanti perché è schiacciato tutto questo. Comunque Giuliano, grazie infinite, ti ringraziamo e ti aspettiamo qua presto anche proprio in studio qui con noi, va bene?
A presto.
Alla prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro mitico corrispondente dal Piemonte meridionale, dalle terre di Umberto Eco, Roberto Paravagna.
Ben trovato Roberto, scusa il caldo e scusate il disordine.
Questo titolo ci fa venire in mente un musicista, un grande musicista italiano contemporaneo.
Sì, scusate il disordine, in effetti è il titolo del libro di Ligabue. Come sapete Ligabue oramai da diverso tempo si dedica non soltanto a tutti quelli che sono gli aspetti del palcoscenico ma anche della carta stampata. Ciao quindi ai nostri amici di Carta Vetrata che sono sparsi un po' in giro per l'Italia in questa caldissima estate.
Ne abbiamo presi ancora, ti do una bella notizia, sì. Poi li saluteremo. Ah. Abbiamo una nuova radio, Ai Radio, ad Avellino e Benevento, 107.7 in modulazione di frequenza. Ma continua pure.
Un saluto quindi ai nostri nuovi amici della zona di Avellino e Benevento. Sì, dicevamo Ligabue che questa volta lo troviamo un po' a metà strada tra l'impegno dello scrittore che è naturalmente attento alla vita e un accordo o più accordi di chitarra. Luciano Ligabue che ha presentato il suo libro nel recente, si può ancora usare questo aggettivo anche se non è proprio diciamo di pochissimi giorni fa, il Salone di Torino, che oramai sembra essersi deciso sulla strada della scrittura provata oramai da tempo, una scrittura la sua che è piena di desideri di libertà, strizzando però l'occhio anche agli autori che sono a lui cari fin da piccolo, come tra l'altro aveva avuto occasione proprio di dire in proposito. Il titolo è, come dicevamo un attimo fa, scusate il disordine, che è uscito per Einaudi. Il libro è pieno di personaggi, e come potremmo definirlo Alberto e Flaminia? Personaggi usciti dalla nebbia, direi, della pianura padana, in transito, immaginiamolo adesso, su quella parte di Autostrada del Sole dove si vedono fabbriche, centri commerciali, depositi di logistica, camion, aziende agricole, da enciclopedia perché sono aziende agricole particolari, e allevamenti a non finire, qualche macchina rossa che sfreccia accanto e che assomiglia un pochino più a un cavallino lampante. In questi paesi emiliani che sanno di Lambrusco ritroviamo facce e figure di provincia. Chi viene promosso a pieni voti nella scuola di vitellonismo, chi alle prese con il ruolo di mediano della vita, ma tutti questi personaggi del libro di Ligabue stanno sul confine dell'esagerazione, lo definirei così. Un'esagerazione comunque non tanto sfrenata, però desiderata, comunque un'esagerazione è pensata quel tanto che basta per sentirsi un po' diversi dagli altri del paese. Due note che ricordano sia Philip Roth e la sua straordinaria pastorale americana, come Ian McEwan nella ballata di Adam Henry, che servono a riportare i nostri lettori di Carta Vetrata, in questo caso, sulla strada di un modo di scrivere molto introspettivo, quello di Ligabue.
Quindi un vero e proprio romanzo, un vero e proprio romanzo.
Sì. è un vero e proprio romanzo dove ci sono tutti questi personaggi che ci ricordano.
No, perché in qualche modo mi facevi venire in mente invece Amici miei raccontandolo. Poi invece hai citato due libri proprio completamente con La ballata di Harry Adams. È un libro che mi ha colpito molto perché è veramente toccante, insomma, è scritto benissimo, ma ha un epilogo talmente sconvolgente.
Ad orologeria, ad orologeria.
Direi in puro stile alla Ian McEwan, insomma.
Sì,
perché c'è un richiamo agli amici miei, in un certo senso, perché c'è sempre questa iconografia degli amici, no? Gli amici della pianura, in questo caso, dell'ambito emiliano. Però io vedo molto più una storia con radici alla Roth, infatti a lui evidentemente credo piacerà molto, e anche alla Ewan. E c'è anche, quindi si vede nel libro l'interesse di Ligabue per gli autori, anche non solo moderni, ma anche classici. Ne abbiamo parlato di Roth, ricordiamo anche Fante, ricordiamo Manro, ma poi anche i russi dell'Ottocento, così come ha detto lui, aveva detto in un'intervista. Il disordine del titolo è importante, insomma, è quello, direi, che ognuno di noi ha un po' da parte nella sua vita, rappresenta una componente importante di quest'ultima. E a me, tra l'altro, il disordine, detto tra noi, piace molto. E a volte, quando vado in certi uffici per caso e vedo delle scrivanie particolarmente ordinate, vi dirò che mi viene in mente la frase famosa di Oscar Wilde, che dice: una scrivania ordinata è sintomo di una mente malata.
Quindi, insomma, è vero, quindi non è un disordine metaforico, io pensavo fosse un disordine nel senso così di spazi mentali,
no.
Invece è proprio di spazi fisici.
Esatto, a volte vedi queste scrivanie ordinatissime, per carità, ognuno sulla sua scrivania, diciamo, ci lavora come meglio crede, però mi viene in mente quella frase famosa. Quindi nel libro del Ligabue ci sono queste storie di sensazioni, di umori, di confessioni, storie di gente normale, di varia fauna. Mi sembra, Flavini e Alberto, di vivere un po' in un grande barmario, però di carta.
Grazie ancora al nostro amico Paravagna, Roberto, per averci fatto scoprire un testo che in qualche modo noi addetti ai lavori snobbiamo, perché siamo stupidi, lo dico per primo anch'io. Molte volte abbiamo detto: ah, ma vedi in classifica il titolo di questo autore, appunto, di Ligabue, ma come di altri che vengono da altri ambienti, penso anche ai libri di Guccini, per esempio, e li liquidiamo come operazioni di mero marketing, dove spesso si dice: non lo ha scritto lui, c'è dietro un'operazione puramente di mercato. E invece dobbiamo ricrederci, dobbiamo dire bravo al nostro autore, in questo caso a Ligabue, e ricordare ai nostri ascoltatori che non bisogna avere preconcetti.
Ma io posso dire che io non solo non mi ricredo, non ho preconcetti, non mi meraviglia affatto, perché Ligabue è un grande artista, quindi perché è un paroliere, tra l'altro, quindi perché non avrebbe dovuto essere capace a scrivere dei romanzi così belli.
Casa editrice Einaudi, 334 pagine, 19 euro, 5 centesimi a pagina. Un caro saluto, Roberto.
Ciao Roberto,
a
presto.
A presto, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa puntata volge al termine. Siamo arrivati alla ultima mezz'ora di programma e iniziamo a salutarci salutando invece Giada Ceri. Giada Ceri è una giornalista, anzi più che osservatrice, scrittrice del presente, perché il giornalettismo, il giornalismo che si occupa del contemporaneo e poi si dedica anche alla narrazione, un pochino lo rifiuta. Sta dicendo ad alta voce: basta giornalisti che si occupano del presente, ma anche noi scrittori ci dobbiamo occupare delle questioni importanti. Tanto che ha scritto, ha pubblicato per i tipi della nuova casa editrice di Siena, la Melville, dell'amico Gianluca Barbera, un libro molto rappresentativo. Parliamo degli Imperatori, una raccolta di racconti dedicati ai grandi personaggi del contemporaneo.
Giada, ben trovata.
Buonasera.
Allora, parliamo intanto di questo libro, come anticipava Alberto. In che senso uno scrittore si avvicina al contemporaneo? Che taglio hai voluto dare a questo romanzo?
Mi sembra veramente basilare, insomma, anzi direi proprio ipso facto, chi scrive parla di qualcosa che è contemporaneo, che non significa dell'oggi, del qui e ora. Per quanto riguarda il libro, il taglio, insomma, il fuoco del libro è il potere, e quindi credo una questione, insomma, non voglio neanche dire tema, diciamo proprio problema che nasce con l'uomo e morirà con l'uomo.
Ma chi sono questi imperatori moderni? Chi sono? Perché il titolo porterebbe a pensare più a un romanzo storico. Intanto forse non è un romanzo, è un saggio, è una raccolta di racconti.
È una raccolta di racconti. Sono sei quadri che hanno come filo conduttore questo argomento, ma anche una lettura trasversale accompagnata dai tarocchi, che sono una sorta di filo che accompagna tutto il libro dall'inizio alla fine, con dei rimandi fra l'uno e l'altro.
Nominane qualcuno.
Ma li posso nominare anche tutti e sei. Si comincia con la torre, poi c'è il papa, c'è l'arcano che rappresenta l'imperatrice, c'è la luna, c'è l'atteso e la giustizia. Sono questi sei arcani maggiori che rappresentano...
Sveliamone almeno un paio, visto che i nostri ascoltatori non possiamo naturalmente accontentare tutte le loro curiosità, ma almeno mi verrebbe da dire l'atteso chi è?
L'atteso è tra l'altro è uno degli ultimi racconti, non è identificabile in un personaggio solo, anche se io ne avevo in mente qualcuno di cui ovviamente non faccio il nome. È uno scrittore, è l'emblema, dovrebbe essere, dello scrittore onnipresente che ha sempre qualcosa da dire, soprattutto
il presenzialista, insomma, via.
Sì. Che soprattutto scrive di tutto, soprattutto quando non ha particolarmente nulla da dire.
Sputa sentenze.
Sì, oppure dà informazioni, diciamo assumendo un compito che non necessariamente riguarda lo scrittore. Io non credo che si scriva per informare, ecco, non...
Quindi questa è la tua polemica verso i giornalisti che invece pensano che il romanzo...
Sono stata introdotta così, ma ora io in realtà non polemizzo nei confronti dei giornalisti. Semmai, certamente posso dire una cosa da lettrice di giornali di carta stampata, quali sono, che leggo con la stessa assiduità con cui leggo narrativa, per intendersi. Ecco, c'è una certa tendenza a raccontare l'oggi, la cronaca, come se si scrivesse un racconto, un romanzo. C'è una commistione, insomma, di generi che a volte mi lascia perplessa, insomma. Questo non significa che chi scrive, il giornalista, non debba curare anche la forma, che come sappiamo spesso corrisponde alla sostanza, ma insomma c'è un po' una...
Però non trovi, Chiara, che io mi accorgo, anche io leggo molto i giornali naturalmente, sì, scusami Giada, che molte firme dei giornali poi sono degli scrittori. Quindi sono dei ruoli che si scambiano, cioè gioco forza è così.
Sì, ma questo voglio dire, non lungi da me condannarlo, giudicarlo, insomma mi sembra anche importante che...
Però ognuno forse faccia il suo mestiere, forse questo dovresti...
Allora, diciamo che ognuno può guardare con nella propria prospettiva e magari anche spostarsi da questa prospettiva, però è così, direi sostanzialmente questo, che ognuno faccia il suo mestiere, cioè sentire lo scrittore che, non lo so, si esprime sulla Brexit oppure sui migranti, oppure non lo so, anche sull'acconciatura di Hillary Clinton o il colore della cravatta di Donald Trump. Ecco, questo secondo me lo metta in un romanzo, lo metta in un racconto, non necessariamente lo deve scrivere sulla terza pagina di un...
Ti richiamiamo fra poco, appena è passata l'ambulanza, fra pochissimo.
Va bene.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Giada Ceri, che in qualche modo rappresenta questa commistione, questa lotta tra bene e male, tra scrittori e giornalisti, perché ha voluto con questo suo ultimo libro per la casa editrice Melville, Gli imperatori, toccare argomenti di grande attualità. Però quel piglio, quella caratteristica del giornalettismo l'ha abbandonato, anzi forse non l'ha mai sposato, per diventare invece narratrice romanziera del contemporaneo, parlando di tanti personaggi che poi scopriremo. Ma torniamo un attimo indietro.
Sì, Giada, ben ritrovata. Parliamo intanto del tuo libro di esordio nel 2003, che l'ha pubblicato dalle Edizioni Giano, L'uno o l'altro. È stato il libro che ha dato il là a questa tua carriera di scrittrice. Per poi arrivare al 2009, quindi 6 anni dopo comunque, al Fascino delle cause perse, che è quello che diciamo che ti ha consacrata proprio come scrittrice vera e propria, pubblicato da Italic Record. Allora, a quale di questi libri sei più affezionata?
Sono molto affezionata al primo, perché fu pubblicato, intanto perché è stato il primo. Era un romanzo, un giallo metafisico, lo definì l'editore. Ma sono affezionata soprattutto all'editore, che è stato Tiziano Gianotti, che non finirò mai di ringraziare.
Perché l'hai lasciato?
No, non l'ho lasciato io non lascio, tendenzialmente non lascio nessuno. No, ci sono state delle vicende editoriali per cui poi la casa editrice ha chiuso e il suo catalogo è stato riacquistato, essendo un catalogo di valore, di grosso valore, è stato riacquistato dalla casa editrice Neri Pozza, per cui la vicenda di Giano Editore, il progetto editoriale si è concluso abbastanza rapidamente, altrimenti spero che Tiziano Gianotti e io avremmo continuato, senza nulla togliere a Gianluca Barbera e Andrea Caterini.
La vostra collaborazione. Senti Giada, quindi era un romanzo di fantasia questo?
No, anzi nasceva proprio dalla realtà, tanto per, però era definito metafisico fu definito metafisico dall'editore, perché partendo da una questione di identità, l'identità vera, nel senso che il protagonista è un gemello e l'altro protagonista è un falsario, quindi più o meno la questione era molto concreta, però poi svirgolava, ecco, anche per uscire un po' dai limiti francamente angusti del giallo di genere, e lo dice una che poi i gialli se li legge, però c'era anche una così un utilizzo del genere giallo in una,
certo,
una chiave forse un po'.
Senti Giada, invece torniamo a quest'ultimo libro che è in libreria in questo momento, dicevamo gli imperatori per la casa editrice Melville. Allora
sì,
lasciamo passare la sirena, se no.
Sono tornati a ricercarti, ma non ti trovano, vedi? No, a parte no, scherzi, parliamo dell'imperatrice. Chi è l'imperatrice? L'imperatore nella carta?
Qui è riconducibile abbastanza, insomma, espressamente, esplicitamente ad Angela Merkel. Quindi una donna di potere di cui però, come tra l'altro insomma nota Andrea Caterini, e come si è cercato di far venire fuori con la persona che ha accompagnato, e la voglio citare insomma in questa intervista, che ha accompagnato la nascita e l'evoluzione del libro, Manuela La Ferla, c'è stata un lavoro per far venire fuori anche l'aspetto privato del personaggio pubblico.
Il marito, mi pare, no? C'è molto presente anche il rapporto di coppia.
Sì, ma non solo il marito, insomma, non solo il rapporto di coppia, anche proprio i fantasmi che Angela Merkel insomma si porta dentro, il suo passato nella DDR e
le sue fughe all'isola d'Elba, perché insomma la ricordiamo in quegli scatti,
sì,
nude look molto particolari con le sue amiche, si dilettavano in questo momento di piccola libertà, perché immaginiamo che la presenza dell'opprimente giogo sovietico nella vecchia Germania dell'Est non doveva essere proprio leggero.
No, d'altra parte lei sembra essere sopravvissuta abbastanza bene a quello, e quindi si può immaginare come possa sopravvivere adesso, ecco, con però una anche una, diciamo, una leggerezza nell'affrontare questioni che stroncano altri.
Ma chiudendo sempre in Germania, invece un uomo di Monaco, del sud della Germania, è un altro personaggio che tu tocchi con simpatia, mi pare di capire. Parliamo di Papa Ratzinger.
Sì, io apprezzo chi dice di no, ecco, da Bartleby in poi, chi preferisce di no, in un mondo in cui si parlava prima di commissioni di scrittori che fanno i giornalisti e giornalisti che fanno gli scrittori e così via, perché si potrebbe estendere il discorso a tante altre categorie professionali e umane. Apprezzo molto, dicevo, invece chi è conscio dei propri limiti o non vuole spingersi su certi terreni e quindi si assenta, ecco, oppure si mette tra parentesi. Poi lì vabbè, insomma, quello è stato il primo racconto, tra l'altro, che ho scritto.
Ci sei molto legata, da quello che so, insomma.
Sì, insomma, io ho un Dio nel quale non credo, tuttavia intrattengo un dialogo fitto da diversi anni.
La scrittrice. Ricordiamo allora di Giada Ceri, Gli Imperatori, la raccolta di racconti dedicati a grandi personaggi di oggi. Nella collana Gli Impossibili, diretta da Andrea Caterini, sono 200 pagine, per €15,50 sono 7 centesimi a pagina.
Grazie Giada e a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita, ma come ormai è abitudine e tradizione, abbiamo Cristiano Draghi, che abbiamo raggiunto nella bella isola di Napoleone, nel centro del Mediterraneo. Parliamo dell'isola d'Elba. Ciao Cristiano.
Ciao, ciao, eccoci qua, siamo qua all'isola d'Elba in una spiaggia, vicino a una spiaggetta che si chiama Viticcio, è fantastica.
Beh sì, veramente. È molto speciale l'isola d'Elba.
Sì, molto speciale. Poi c'è questo clima a metà fra natura, mare e storia, perché veramente qui è tutto carico di storia, no? Con questo momento in cui è stato un piccolissimo impero napoleonico.
Ci vorrebbe forse un restyling dell'isola, perché è molto abbandonata, trovo, in certe zone. Poi invece ce ne sono altre, per esempio c'è un albergo fantastico a 6 stelle.
Senti, bisogna convincere gli elbani a darci una mossa, perché come molti isolani stanno lì e aspettano che arrivino i turisti, bisogna che cerchino di essere
e
più...
non andare alle spiagge con gli ombrellini personali, perché non si possono vedere.
Torniamo nel nord-est però, perché tu ci hai mandato delle comunicazioni importanti su delle parole, che è il festival che nasce a Rovigo, poi si sposta a Padova, e della nostra amica Coscia, Bruna Coscia, che sembra che abbia trovato una nuova casa.
Certo, Bruna Coscia è stata anche ospite della trasmissione, mi pare. E beh, per l'edizione 2016, che come sempre sarà la seconda settimana d'ottobre, ha trovato casa dove? Alle terme di Montegrotto, siamo nel famoso bacino termale, lì siamo sempre in provincia di Padova, ma tutto da un'altra parte, più vicino a Rovigo, fra l'altro a metà strada, come dire, ha trovato proprio il punto di incontro. Questo io l'ho letto sul Mattino di Padova il 6 di luglio scorso, quindi insomma qualche giorno fa. E devo dire che la notizia è molta buona, ci sarà un sacco di cose, fra l'altro è già partito lì uno degli appuntamenti itineranti della Fiera delle Parole, che si chiama Parole d'Autore, insomma già ci si muove, insomma questa fiera girella, e speriamo che dia un po' di buona immagine a quella zona, perché insomma nello stesso giornale, guarda, giro due pagine, sentite il rumoretto, no? Dice: il sindaco di Montegrotto eliminerà il cartello scandalo perché Montegrotto è accostato a un fallimento. La storia è questa: viene venduto l'hotel Cristallo e c'è scritto fallimento vendesi fuori, e sotto che sito hanno creato? www.fallimentomontegrotto.it. Tremendo, il sindaco deve combattere per far togliere una scritta e un sito del genere, cioè l'esistenza di un sito fallimento Montegrotto mi sembra proprio una vergogna.
Non lontano anche dalle questioni di Abano.
E guarda, no, non solo, ma il sindaco di Abano, che è stato arrestato per tutta una storiaccia che non vi racconto, e poi insomma finché uno è anche arrestato, finché uno non è condannato, io sono sempre per il presupposto di innocenza, sempre e comunque, facciano quello che gli pare altri, però il sindaco di Abano insomma è finito in un mare di guai per delle storie appunto di soldi. Fra l'altro questo sindaco di Abano è stato a suo tempo sindaco di Montegrotto, perché qui Abano e Montegrotto sono di quei posti dove bisognerebbe fare un comune solo di questa e farne una grande città termale, fra l'altro con un potere politico molto più alto e migliore per una zona che è veramente un bacino termale fantastico, credo il più ampio di Europa, dove praticamente ogni albergo ha le sue piccole terme. Insomma, lì, anche lì si potrebbe fare un sacco di cose, ma noi spesso siamo bravissimi a farci del male.
Senti Cristiano, invece volevo ritornare un attimo all'isola d'Elba, dove fra poco ci sarà il premio Barbiellini di Amidei, mi sembra che sia la 7ª edizione, no? L'ha inaugurato il figlio Federico in ricordo del padre Amedeo
Gaspare
Barbiellini Amidei. Quest'anno tra l'altro presidente di giuria sarà Cristina Comencini. Si tratta di un premio che premia, giustamente, giovani giornalisti al di sotto dei 30 anni.
Molto bene, guarda, tanto ne sono rimasti pochi, perché con la crisi del settore giovani giornalisti ce n'è sempre meno. E va bene, io vorrei anche un premietto per quelli sopra 60, ma non so, però questo sarà dura, vero?
Che sarebbe invece molto più giusto, penso.
Guarda, il problema è che sopra 60 di solito vengono premiati i direttori dei grandi quotidiani, no? Che vanno a giro a raccogliere premi come se avessero una mietitrebbia di premi, vanno lì in giro, un premiato qui, premiato là. Ma insomma, invece premiassero un po' di giornalisti più o meno attorno alla pensione, che fanno per bene il loro lavoro, o hanno fatto per bene il loro lavoro.
A schiena dritta,
e cerchiamo tutti di mantenere, almeno in diversi cerchiamo di mantenere.
Ti do anche una buona notizia, che abbiamo aumentato il nostro braccino di ascoltatori, in quanto si è aggiunta una emittente che copre la Campania settentrionale, Benevento e Avellino, le montagne, con iRadio, che appunto da tra Ariano Irpino ritrasmette la nostra trasmissione sul 107.7 in modulazione di frequenza.
E quindi ottima notizia, la rete fa la forza.
Esatto, siamo sempre di più. Quindi salutiamo le nostre radio, cominciando proprio da R-Radio, Avellino e Benevento, Ciao Radio Bologna, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.
Alla prossima!